Laser.
Cosa può la letteratura? Come ci aiuta nella contemporaneità? Ma ne abbiamo bisogno? A ognuno la sua risposta. Alessandra Grandelis, ricercatrice e docente di letteratura italiana all'Università di Padova, ci racconta del suo rapporto con le lettere attraverso l'opera di Alberto Moravia. Ma non solo, anche attraverso l'universo stellato, dalla Terra alla Luna. E ci dice perché la letteratura è così importante. Incontro Grandelis all'archivio Prezzolini della Biblioteca di Lugano, il lago, i libri e la sua grande passione. Alessandra Grandelis, buongiorno.
Buongiorno Valentina e grazie per questo invito.
Sei professoressa e ricercatrice in letteratura italiana contemporanea a Padova. Hai studiato lì, suppongo?
Ho studiato a Padova, dove poi sono rimasta. L'argomento della mia tesi di laurea riguardava le poesie diaristiche di Pierpaolo Pasolini e poi ho continuato, ecco, questo percorso pasoliniano con la mia tesi di dottorato, ma affrontando in questo caso il tema del barbaro e dell'alterità nell'opera narrativa e poetica di Pierpaolo Pasolini.
Poi ti sei specializzata nell'opera di Alberto Moravia. Mi interessa qui sapere perché proprio Moravia o perché prima Pasolini. Come si sceglie un autore? Come ci si innamora di una figura o dell'epoca che rappresenta, tanto da volerla studiare così a fondo? È una casualità, imprevedibilità, un'affinità elettiva spesso, oppure anche a volte necessità?
Confesso che con Alberto Moravia ho scoperto la letteratura del Novecento. Ero una studentessa della scuole medie. Mi capitò tra le mani Gli indifferenti di Alberto Moravia. E con quell'incipit che poi è diventato tanto famoso, Entrò Carla, ecco, ci vengono spalancate le porte del Novecento, ma quelle porte si sono spalancate anche per la ragazzina che ero, per quello che sarà stato poi il mio percorso dentro il Novecento. Quindi questo è il primo contatto con Alberto Moravia. Poi per i miei studi sono capitata al Fondo Alberto Moravia di Roma per lavorare sui postillati moraviani, quindi sulla biblioteca di Alberto Moravia, dopo aver lavorato sui postillati pasoliniani, e mentre mi trovavo in quella casa che è stata l'ultima abitazione dello scrittore, mi sono chiesta: ma è possibile che questo autore, l'autore probabilmente più cosmopolita che l'Italia abbia avuto, non abbia un epistolario? E così, anche con una dose di buona incoscienza giovanile, ho iniziato a lavorare sulle lettere di Alberto Moravia. Era l'inizio, in realtà, di un cammino ben più lungo.
Hai curato le ristampe degli indifferenti e deve essere stato particolare, quindi ritornare su questo incipit. E la noia per Bompiani sempre. Proprio rispetto a questo lavoro, che lavoro si fa quando si propone un classico? Come lo si attualizza nell'epoca contemporanea? Qual è stato, insomma, il tuo apporto concreto in queste due opere?
Per me è stato un privilegio lavorare sugli indifferenti e sulla noia, che sono due capolavori del Novecento, sono due grandi testi del canone e sono due libri che davvero rappresentano al meglio quella che è la ricerca moraviana, cioè un'indagine dell'uomo tra unicità e precarietà, il problema dell'azione dell'uomo dentro il mondo contemporaneo. Ecco, questa ricerca in questi due testi Moravia la fa in due grandi cesure storiche, all'inizio del Novecento, e negli anni 60, appunto dentro la moderna industrializzazione. Fra l'altro ci tengo a precisare che sono due testi di assoluta contemporaneità, sono due testi che non risentono nemmeno del tempo che passa, proprio per la scrittura chirurgica di questo scrittore. Quindi il mio ruolo è stato proprio quello solamente di consegnarli, ecco, un'altra volta nelle mani dei lettori, cercando di limitare il più possibile la mia voce. Quindi ho voluto che queste due edizioni si aprissero direttamente con le parole di Moravia. Ho riservato delle note finali alla mia voce, ma la mia voce poi ha accompagnato quegli apparati che ho costruito. Nel caso degli indifferenti ho riportato tre momenti in cui Moravia, in anni molto diversi, ritorna su quella sua opera, l'analizza, la interpreta, ne vede anche le lacune. E per quanto riguarda la noia, invece, ho scelto di usare la mia voce per accompagnare invece due voci di ben altro peso, come quella di Eugenio Montale e di Giacomo De Benedetti, e soprattutto la ricerca mi ha permesso di scovare un'intervista di Moravia pubblicata sul Corriere della Sera, intervista con la quale anticipava l'uscita della noia, e quell'intervista diventa fondamentale, proprio un grimaldello per entrare anche oggi dentro quel testo.
Come mai così tardi?
Ho avuto tante di quelle cose da fare. Mi dispiace, sai, ma d'ora in poi non potremo più vederci tutti i giorni, ma solo una o due volte alla settimana.
Perché?
Perché i miei cominciano a brontolare. Sanno che prendo lezioni di disegno due volte alla settimana, ma per gli altri giorni devo sempre inventare qualche scusa e loro ormai l'hanno capito.
E Balestrieri, allora? Non lo vedevi tutti i giorni?
Balestrieri. Balestrieri era vecchio, non sospettavano di lui. E poi lo conoscevano.
Va bene, presentami ai tuoi.
Ti presenterò, però vediamoci soltanto due volte alla settimana, almeno per un po' di tempo.
La cinematografia ti ha aiutato, ha cambiato qualcosa, ha modificato lo sguardo che abbiamo su queste opere, secondo te?
Una cosa è certa, le trasposizioni cinematografiche hanno permesso a questi grandi romanzi, ma anche ad alcuni racconti di Moravia, di vivere in un altro modo. Ecco, questo è un dato certo, anche se Moravia aveva un'idea molto chiara dell'attività del regista. Diceva, il regista non deve per forza seguire in maniera pedissequa il romanzo o il racconto, deve appunto avere la sua libertà. Ecco, ricordo rispetto a queste due opere che entrambi hanno avuto ben due trasposizioni cinematografiche. Nel caso degli Indifferenti, il grande film di Citto Maselli, che era un film che Moravia amava molto, c'è stata anche un nuovo film di recente per la regia di Leonardo Guerra-Seragnoli, ed anche la noia ha avuto una prima trasposizione nel 63 di Damiano Damiani e poi una trasposizione francese degli anni 90. Questo però ci dice un'altra cosa importante, che davvero Gli Indifferenti e la noia sono due testi senza tempo. Take a look around for a precious, 'cause
everything you find is a tainted. A Carla è diventata adulta senza che ce ne accorgessimo, a Maria Grazia, nostra generalessa, e a Michele, che mi fa essere un uomo migliore.
Perché non ci sposiamo?
Scemo.
Vorrei che lui amasse solo me.
Ti propongo di riavvolgere il nastro e di tornare alla giovinezza di Alberto Moravia, quando si affaccia alla vita. Qual è il suo rapporto iniziale con la letteratura e la scrittura e come vive la sua giovinezza? Esiste una bella raccolta, appunto, epistolare che comprende le lettere giovanili che hai curato. Se è questa la giovinezza, vorrei che passasse presto, sempre per Bompiani. Com'è stata questa esperienza?
Questo libro nasce dopo anni e anni di ricerche, di scavi negli archivi italiani e stranieri, pubblici e privati, e questo corpus epistolare che ho costruito, che copre gli anni che vanno dalla metà degli anni 20 fino agli anni 40, ci permettono davvero di entrare dentro la vita del giovane Moravia, dentro il laboratorio del giovane Moravia, ed è un giovane scrittore che sta costruendo la propria idea di romanzo, che sta costruendo la propria idea di realismo, e lo fa a contatto con le letture. Ci tengo anche a ricordare che Moravia davvero in questa fase della sua vita ritorna a vivere, perché una malattia, una tubercolosi ossea, lo spinge ad anni a letto senza potersi muovere, e quindi in questi anni davvero riabbraccia la vita, riabbraccia le esperienze, si può muovere nel mondo. Ed ecco che allora queste lettere ci raccontano anche molto dei primi viaggi, i primi viaggi europei, ma anche nel mondo. Moravia si sta anche preparando non solo a diventare un grande scrittore, ma anche uno degli autori, come dicevo prima, più cosmopoliti, e si sta formando anche il grande saggista, il saggista appunto di viaggio che poi conosciamo.
Alberto Moravia e Elsa Morante, Morante Moravia, è un'iconica storia d'amore del panorama letterario, uniti soprattutto dalla passione per la letteratura, per la scrittura, dalle idee politiche, da quella storia con la S maiuscola che caratterizzò anche il loro destino. Quindi amore, passione, tradimenti, separazione, c'è tutto. Anche in questo caso hai curato il bellissimo epistolario «Quando verrai sarò quasi felice» per Bompiani. Come ci si sente a entrare in maniera così privilegiata in questa incredibile storia d'amore, spiarne l'intimità, ripercorrere l'opera attraverso le parole quotidiane, immediate, più spontanee, quindi conoscere in fondo l'uomo, la donna, più che gli intellettuali? E poi questo titolo meraviglioso.
Questo libro ha una storia molto particolare, perché dopo aver recuperato le lettere di Moravia da Elsa Morante, purtroppo sono rimaste pochissime lettere invece di Elsa Morante a Moravia, io queste lettere le ho lasciate riposare per quasi 3 anni. Sembra quasi una follia, ecco, per chi fa ricerca, però dovevo aspettare, ecco, il momento per poter costruire un volume che restituisse poi tutto il valore anche culturale di questi documenti, che appunto sono raccolti sotto questo titolo «Quando verrai sarò quasi felice». È un titolo un po' manifesto di un rapporto complesso, di un rapporto che ha avuto non molti momenti di felicità, ma sicuramente di grande intesa. Queste difficoltà derivavano sicuramente da temperamenti diversi, ma anche da diverse origini, proprio origini sociali, ecco, che ha creato nel tempo degli attriti, ma ciò non ha impedito invece che si costruisse uno dei sodalizi intellettuali più belli, più preziosi del Novecento. Quindi entriamo certamente dentro una storia, una relazione privata, ma quella relazione privata poi ci parla in maniera più ampia dei rapporti, no, complessi tra tutti gli uomini, tutte le donne. Ma insieme c'è uno spaccato, ecco, uno spaccato della storia del Novecento che davvero Moravia e Morante hanno attraversato da intellettuali che non hanno mai abiurato, cioè sono stati intellettuali fino in fondo, anche quando poteva essere molto scomodo. Ecco, io credo che sia un po' questa la lezione che ci lasciano. Da queste lettere emerge come Moravia abbia cercato in tutti i modi di permettere ad Elsa Morante di essere la grande scrittrice che era, l'ha definita un angelo armato di penna, e Moravia era convinto che Elsa Morante avesse molto più talento di lui come narratore.
Moravia, narratore, autore, ma anche giornalista, saggista. Hai curato anche i volumi L'America degli estremi nel 2020 e poi L'inverno nucleare del 2022, ricordiamo sempre per Bompiani. Qual è l'urgenza che muove l'autore nei suoi contributi? Che cosa racconta di questo mondo che ha potuto visitare viaggiando prima, ma poi anche lavorandoci? Che sguardo posa su un'epoca così particolare per il mondo, immobile eppure spaventosa? Cosa hai scelto di mettere in evidenza nella tua curatela? Come si declina il suo stile autoriale nel lavoro del giornalista?
I reportage di Moravia sono reportage anche questi davvero senza tempo e con una scrittura, lo ribadisco, sempre attuale. Allora, sono due reportage che nascono dal viaggio. L'America degli Estremi raccoglie tutti gli scritti che Moravia realizza in 30 anni di viaggi negli Stati Uniti d'America, dagli anni 30 fino alla fine degli anni 60. E devo dire che sono testi che raccontano molto bene l'America di oggi, ecco, di un'America che fa leva anche sulla paura nella costruzione anche del proprio paese, nel successo, ecco, di una determinata politica. Se oggi vogliamo capire anche il fenomeno Trump, dobbiamo leggere anche questi scritti di Alberto Moravia, che tiene insieme appunto gli estremi dell'America. Quindi Moravia, dal lucido intellettuale, guarda l'America con meraviglia, ma anche mettendone in evidenza quelle che sono le forti contraddizioni. L'inverno nucleare raccoglie invece quegli scritti che Moravia realizza in tre reportage, ma li realizza dopo aver visitato negli anni Ottanta il monumento per le vittime di Hiroshima. E come scrive all'inizio dell'inverno nucleare, sente agire quel monumento dentro di sé, tant'è che sceglie di candidarsi al Parlamento europeo per riportare al centro dell'attenzione pubblica il problema delle armi non convenzionali e dell'atomica. Ecco, Moravia fa questo tipo di lavoro perché dice non dobbiamo permettere che il pianeta si riduca a un piccolo sasso nero che ruota, appunto, che si muove nell'universo senza più quella che è stata la storia dell'uomo. Devo dire che anche questo è un testo di grande attualità e Moravia non era assolutamente d'accordo con la deterrenza, cioè l'idea della deterrenza, dice, non ci mette al riparo dalla guerra. Quindi è un testo, ecco, che ci obbliga a chiederci che mondo vogliamo lasciare ai nostri figli e ai nostri nipoti.
Ce matin, il s'est passé quelque chose qui a changé l'idée que tu avais de moi.
Comment est-ce que tu peux savoir ce que je pense?
I want you to write some new scenes for the office.
Je t'ai dit que je ne voulais pas faire ce travail, que je n'étais plus sûr de ton amour.
Let's have a drink at my home.
Paul!
Get in.
Molte sue opere sono comunque diventate grandi film, ne abbiamo prima citati alcuni, Vittorio De Sica, La Ciociara, Bertolucci, Il Conformista, passando anche per Jean-Luc de Godard, Le Mépris nel 1963, e poi ci sono Sophia Loren, Jean-Paul Belmondo a dar volto ai suoi personaggi. Un mondo, una società, un'epoca che non rimane su carta ma che ha contribuito ad arricchire la storia del cinema d'autore, forse tra gli unici autori italiani ad avere un così grande dialogo con il mondo del cinema europeo.
Moravia davvero è un caso esemplare nel rapporto tra letteratura e cinema, appunto per il numero di film che sono stati tratti dalle sue opere. Se consideriamo anche i racconti, arriviamo a circa 40 trasposizioni. Per il lavoro di sceneggiatore di Moravia e per la sua, appunto, attività critica. Quindi davvero è un esempio straordinario. Fra l'altro vorrei dire che anche l'attività critica di Moravia è molto importante. I film per lui sono sintomi di qualcosa di molto più profondo. Il cinema, secondo Moravia, è in grado di intercettare qualcosa che si muove a diverse profondità della società. Allora, scriverne significa anche proprio intercettare quei sintomi e quella profondità.
Che non si trova in letteratura o che si trova in altro modo?
Che si trova in letteratura, ma in un altro modo. Ecco, Moravia possiamo dire che considerava tutte le arti un modo per recuperare ciò che è rimosso, ciò che è represso. Questo vale per il cinema, ma anche per la pittura, ma anche appunto la letteratura.
Questa notte ho consultato il cuore senza alcun dottore.
Sei proprio deciso allora?
Ma che ti aspetti dal matrimonio?
Vedi, l'impressione della normalità. Sono pronto a partire, appena avrete deciso. Avvicinare il Quadri, ispirargli fiducia, entrare nell'organizzazione e cercare di scoprire i suoi corrispondenti qui in Italia.
Sì, 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 superbo.
Vi presenterete al fiduciario Raul. Lui vi darà le ultime istruzioni.
Alessandra, in questi giorni tu sei in Ticino perché sei stata protagonista con la tua opera Il telescopio della letteratura, gli scrittori italiani e la scoperta dello spazio, uscito nel 2021 per Bompiani. Questa volta parliamo di te e di una tua opera, insomma, è un meraviglioso volume che racconta stupore, riflessioni, fantasia che la letteratura contemporanea ha riservato al satellite della Terra. Racconta un tempo, una società, il colonialismo spaziale, la fine dell'immaginazione soprattutto, racconta di prospettive lunari ma anche di prospettive terrestri, il tutto in un affascinante countdown che sembra volerci riportare alla Terra. Hai voglia di dirci come mai hai deciso di affrontare questo, è il proprio caso dirlo, universo?
Due sono i motivi. Il primo risale al festeggiamento dell'anniversario dell'allunaggio nel 2019, dove si sono dette molte cose, ma non si è sentita la voce degli scrittori. E il secondo motivo è l'attualità di questo tema. Noi oggi stiamo vivendo quello che viene definito un rinascimento spaziale. Sappiamo che per la prima volta mezzi privati, mezzi di Elon Musk, accompagnano gli astronauti sulla Stazione Spaziale Internazionale. Ecco, sta accadendo qualcosa di importante sulle nostre teste, stiamo assistendo a un momento davvero di colonizzazione dello spazio e quindi io sono convinta che la letteratura abbia degli strumenti per raccontare tutto questo in modo complesso, senza semplificazioni. Quindi ho scelto proprio di intraprendere questo viaggio in compagnia di scrittori, poeti, saggisti, dentro la rappresentazione della conquista dello spazio, ed è stato un viaggio molto bello, devo dire affascinante, ma è un viaggio che ci permette anche di discutere le contraddizioni di una determinata idea di progresso, di un determinato uso della tecnica, ma questo tenendo insieme la meraviglia e lo stupore che non mancano con la paura e i dubbi. Ecco, la letteratura può porre domande alla scienza. La letteratura, che è sempre più marginalizzata all'interno delle nostre società, cioè questa è l'idea molto diffusa. Parallelamente, le discipline scientifiche sono molto attratte dalla letteratura, sempre di più. L'uso della figuralità letteraria, l'uso della narrazione. Pensiamo anche solamente ad alcuni testi divulgativi di Giorgio Parisi, premio Nobel, oppure di Carlo Rovelli. Quindi la letteratura serve agli scienziati, ma questo fin da Galileo Galilei, quando deve raccontare la Luna dal vero, osservata dal vero per la prima volta, che cosa fa Galileo Galilei in un testo che avrebbe rivoluzionato il nostro esserci dentro l'universo? Non usa termini scientifici, ma usa una similitudine, e quindi la Luna gli appare con i suoi crateri come una coda di pavone cosparsa ad occhi cerulei. Anche gli scienziati hanno sempre guardato alla letteratura, per esempio per costruire i razzi, anche quelli che ci hanno portato sulla Luna. Geni della missilistica hanno letto appunto Verne per poter costruire quei mezzi. Quindi c'è questo scambio continuo. Ci sono convergenze tra le discipline, ma allo stesso tempo, come dico sempre, è importante tenere presenti anche le divergenze.
Tommaso Landolfi, Dino Buzzati, Moravia, insieme a Pierpaolo Pasolini, Primo Levi, Italo Calvino, Sergio Solmi, Zanzotto, Consolo con Gianni Rodari e infine Volponi e Morselli. Non possiamo raccontare tutto ovviamente, ma ti chiederei, chi più di loro secondo te ha saputo ripensare la Luna, mantenere quella possibilità del sogno, concedere ancora spazio all'immaginario?
Per me è molto difficile fare una scelta, perché lo hanno fatto un po' tutti, no? Tutti hanno percorso proprio le traiettorie dei razzi, le traiettorie degli astronauti, diventano poi traiettorie per l'immaginazione. Ora, l'immaginazione è anche un modo per ripensare, appunto, lo dicevo anche prima, il pianeta Terra. Buona parte di questa intervista è stata dedicata ad Alberto Moravia, e Alberto Moravia parte dalla conquista dello spazio per due riflessioni. La prima è questa: se un domani lasceremo la Terra e vivremo in assenza di gravità, non avremo più bisogno degli arti, delle braccia, delle gambe, allora che cosa diventeremo? Diventeremo forse degli enormi cervelli? Ma a dominarci, forse, si chiede Moravia, sarà solamente una logica meramente strumentale. Oppure, dice, che cosa accadrà alla società di domani? Forse sarà una società dominata da una ristretta elite di imprenditori, tecnocrati, che domineranno su masse sempre più grandi, incapaci poi di sottrarsi al potere della tecnologia. Ecco che allora il tema della conquista dello spazio ci porta dritti dritti dentro al nostro presente.
Alessandra, tutti i volti di Alberto Moravia, tutti i volti, tutte le anime anche di cui abbiamo parlato, quindi la sua passione per la politica, per la storia, il suo essere così fortemente uomo del suo tempo, viverlo e vivere anche il mondo, percorrerlo, i romanzi, qual è l'Alberto Moravia che preferisci?
C'è un Moravia, ecco, che va bene nei diversi momenti della vita, forse anche per gli argomenti che abbiamo affrontato, un certo Moravia saggista, oggi, ecco, una voce di quel tipo ci manca, ecco, la voce di intellettuali così ci mancano. Una volta la voce degli intellettuali era attesa, oggi invece siamo davanti soprattutto a voci molto conformiste e omologate. Ecco, quelle erano voci invece che creavano una reazione nel corpo inerte della società, perché la letteratura è proprio questo, è una disciplina reattiva e una disciplina soprattutto indocile.